Dal punto di vista dei giacimenti di queste terre rare, la Cina è sostanzialmente il detentore pressoché unico allo stato attuale, in quanto il 97% di queste materie prime rare è prodotta in Cina e ovviamente tutti gli altri paesi sviluppati che utilizzano queste terre rare o materie prime rare per la tecnologia, soprattutto per la tecnologia avanzata connessa a tutto ciò che ha a che fare con la miniaturizzazione, con l'infotelematica, chiaramente è un problema. Adesso tutti i paesi occidentali stanno cercando di reperire queste terre rare in altre dislocazioni, Congo, Sudafrica, Groenlandia, Svezia e anche Kazakhstan, Corea del Sud, ma allo stato attuale la Cina è il dominus della situazione.
Anche perché la Cina è riuscita a mettere le mani, insomma, su giacimenti importanti anche africani.
Sì. Tuttavia la maggior parte di queste terre rare è su territorio cinese e bisogna dare atto ai cinesi di essersi accorti con notevole anticipo che quelle terre rare sarebbero diventate anche terre scarse, dunque rarità nel senso di dotazione fisica e scarsità nel senso di esigenze correlate allo sviluppo, alla crescita economica e ai mercati.
Ecco, per limitare l'esportazione e l'estrazione di queste materie prime, la Cina dice: noi stiamo cercando di tutelare l'ambiente.
L'argomentazione difensiva è debolissima e credo che la Cina potrebbe trovare altre argomentazioni molto più efficaci e molto più pertinenti. Tuttavia quello che bisogna tenere presente è che con la Cina è necessario dialogare, non solo perché ha le terre rare, ma anche perché ormai rappresenta un colosso nel contesto politico e nel contesto economico mondiale che non può e non deve essere affrontato con atteggiamenti di tipo ritorsivo, di tipo aggressivo. In ogni caso faccio notare che la Cina in qualche modo preclude l'esportazione almeno parziale di queste terre rare anche in risposta ad un non pieno riconoscimento del suo status di economia di mercato. E dunque è una situazione che può essere dalla Cina stessa utilizzata efficacemente per far sì che il suo status di economia di mercato venga riconosciuto a tutti gli effetti.
Ecco, comunque si tratta di una disputa non da poco. Nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, questo potrebbe provocare dei problemi se non venisse risolta?
Vedere quale sarà l'atteggiamento degli americani. Purtroppo in tutte queste vicende l'Europa non riesce mai a trovare una sua linea di condotta autonoma e quindi in qualche modo rinuncia a priori ad essere quell'interlocutore terzo che potrebbe anche in qualche modo intermediare tra gli Stati Uniti e la Cina stessa. E questo è un vero peccato, anche perché la Cina ha un atteggiamento assai più disponibile nei confronti dell'Europa. Ora, se l'Europa non riesce a darsi una sua più forte identità, io credo che anche le prospettive di relazioni pacifiche su scala mondiale ne siano comunque indebolite.
Professore, quanto conta in questa disputa l'aspetto strategico militare? Insomma, molti di questi elementi servono all'industria bellica, all'alta tecnologia.
Sappiamo che sono appunto dei metalli o materie prime rare che hanno delle grosse implicazioni di tipo militare, laser, fibre ottiche, additivi all'acciaio per dare più forza all'acciaio stesso e altre tipologie di metalli che servono per la conduzione e per le memorie dei computer. Quindi è chiaro che siamo sempre sul confine di tematiche tecnologiche che in parte hanno applicazioni civili e in parte hanno applicazioni di tipo militare. Quindi presumo che l'aspetto militare nella relazione Stati Uniti-Cina sia prevalente. L'aspetto civile è certamente prevalente nei rapporti tra Europa e Cina.